Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Puntata tutta al femminile oggi, perché ci sono tre belle ragazze con noi. Ci sono Caterina del Liceo Albertelli di Roma.
Ciao a tutti.
Maddalena del Liceo Mameli.
Mameli, ciao a tutti.
E infine Giulia del Liceo Virgilio.
Buongiorno.
La più piccolina, 14 anni, vero Giulia?
Esatto.
Ricordate anche la vostra età, Caterina 17?
17 e 16, siamo un po' a scala insomma.
Un po' a scala, tutto al femminile se non però per il nostro Marcello Prisco alla regia, che ci farà ascoltare il primo brano di oggi in tema con l'argomento giovani e politica. Lui è Giorgio Gaber e la canzone è Destra o Sinistra?
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Tutti non ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, si annoiano son di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' slacciante è da scemi più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I brugischi sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I collan sono quasi sempre di sinistra, il reggicazzo è più che mai di destra. La pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra è trasparente, è evidente che sia un po' di destra. Mentre i fiumi, tutti i laghi e anche il mare sono di merda più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia, è la passione, l'ossessione della tua diversità, che al momento dove è andata non si sa, dove non si sa, dove non si sa. Io direi che il culatello è di destra, la mortadella è di sinistra. Se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella ancora di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il pensiero liberale è di destra, ora è buono anche per la sinistra. Non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il saluto vigoroso a pugno chiuso è un antico gesto di sinistra, quello un po' degli anni venti, un po' romano, è da strozzi oltre che di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia, è il continuare.
Destra o sinistra? Giorgio Gaber qui a Radio Zainet, la radio che dà voce agli studenti per parlare di giovani e politica. Però andiamo prima ad ascoltarci la scheda preparata dalla nostra redazione.
Figli del disincanto, così vengono chiamati i giovani italiani nati dopo il 1980 da una nuova pubblicazione curata dal Centro Interuniversitario di Sociologia Politica e la Fondazione IARD. Il libro esplora i significati della politica e le forme della partecipazione di 8.000 giovani appartenenti a 8 diversi paesi dell'Unione Europea. Ne esce il ritratto di una generazione che ha visto, con la caduta del muro di Berlino, la fine di un certo modo di vivere la politica, fatta di passioni e di ideali. Più del 40% dei giovani italiani ritiene che la politica corrisponda a vuote promesse e circa il 27% associa alla pratica politica il significato di corruzione. Rispetto ai loro coetanei europei, però, i giovani del nostro paese si distinguono per un maggiore attivismo e preferiscono forme di partecipazione non convenzionali come le proteste di piazza e le manifestazioni.
Tutto sommato, quindi, giovani abbastanza attivi, almeno così si dichiarano i giovani italiani. E vorrei chiedere a voi tre ragazze, siete attive o, se non lo siete, vorreste comunque esserlo? Comincia Giulia, vai.
Ma attive bisogna vedere sotto quale punto di vista, perché chiunque può essere attivo a modo suo. Si può essere attivi partendo col partecipare ai collettivi che ci stanno a scuola, si può essere attivi iscrivendosi a un partito, dipende, chiunque deve essere attivo però a modo suo.
Maddalena?
Io come Caterina ci siamo confrontate, sono attiva proprio sotto l'aspetto politico, ora non diciamo dove e quando, però sì, mi ritengo attiva, anche se è una piccola percentuale, almeno sotto le persone che conosco io, che sono attive sotto l'aspetto politico, ecco, è una piccola parte.
E tu, Caterina, sì, dando un po' anche il polso, assaggiando il polso dei vostri coetanei, cosa pensi?
No, io penso che, infatti mi sono sorpresa quando ho visto le stime, le cifre, perché davano l'Italia molto interessata per quanto riguarda i giovani e la politica. Invece, per quello che vedo io, appunto, io rappresento una minoranza molto netta. Però penso sia importante attivarsi, non tanto per le... Alla fine le ideologie sono così una bandiera, uno specchio, però in fin dei conti è la politica quella che governa. E quindi se si vogliono cambiare determinate cose è tramite la politica che ci si riesce. Quindi.
Ospite di Radio Zainet, Renato Pocaterra, responsabile scientifico della Fondazione Yard, che con Marco Bontempi ha curato il libro I figli del disincanto. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno, grazie.
Caterina, inizia pure tu con le domande.
Sì, allora io volevo sapere in che termine specifico intendeva disincanto, quindi quale sfaccettatura, perché per esempio alla fine può essere inteso anche positivamente disincanto come magari una coscienza autocritica, oppure lei in che termine, in che sfaccettatura l'ha connotato?
Ma direi innanzitutto che bisogna chiarire che i ragazzi che sono stati, come dire, fotografati sono i figli del disincanto e non ragazzi disincantati. Questa è la prima, prima cosa che bisogna specificare, nel senso che sono figli di una generazione che ha vissuto l'epoca dei grandi ideali politici e che a tutto un tratto, con la caduta del muro di Berlino, con una serie di eventi che sono capitati nelle varie regioni europee, tra cui in Italia, Tangentopoli e così via, si è creato un disincanto nei confronti della politica, cioè una non voglia di credere più in certi ideali. Tenete conto che la generazione dei padri ha lottato, ha sudato, era pronta a morire per certe convinzioni e poi 10-15 anni dopo si è ritrovata di fronte a un grande bluff e di conseguenza il senso delle proprie azioni ha sicuramente subito un grosso disincanto ed è stato questo disincanto trasferito poi inevitabilmente ai propri figli.
Giulia?
Buongiorno, un fenomeno che io personalmente ho molto riscontrato tra i miei coetanei studenti è che si pensi che in politica esistano solo i rossi e i neri, cioè una specie di duopolio politico, cioè che da una parte sia tutto giusto e dall'altra sia tutto sbagliato. Voi avete notato questo convincimento particolarmente accentuato nelle vostre statistiche?
Ma la cosa veramente bella è che in questo momento anche tra chi si dichiara rosso o tra chi si dichiara nero non ci sono fondamentalmente le stesse convinzioni di quello che si pensa essere normalmente rosso o di quello che si pensa essere normalmente nero. Traduco meglio la cosa, ci sono alcuni cavalli di battaglia della destra e della sinistra storica che in qualche misura dovrebbero essere rappresentati all'interno di questa percezione, al contrario non ci sono, per cui troviamo ad esempio persone che sono contrarie ad un certo tipo di immigrazione di massa che dichiarano di votare a sinistra e al contrario, che ne so, persone che invece pensano che il mercato libero sia un eccesso che invece votano a destra. Questa è dimostrazione il fatto che i giovani probabilmente stanno andando oltre a queste come dire, distinzioni puramente teoriche e che ormai non trovano più tanto senso. per cui non solo cosa è giusto e cosa è sbagliato, chi è nel giusto e chi è tra virgolette nell'errore, ma anche fondamentalmente all'interno di questi schieramenti uno schieramento decisamente più trasversale che prende ciò che di buono c'è nei due pensieri e cerca in qualche misura di convogliarlo all'interno del proprio pensiero politico.
Allora, io volevo farle una domanda abbastanza breve. Avete scritto in questo documento la statistica dei giovani che si attivano in politica nei vari paesi dell'Europa. Ci può spiegare precisamente la differenza dell'atteggiamento di questi giovani nei confronti della politica, se c'è?
Sì, allora direi innanzitutto che bisogna dividere tra un atteggiamento convenzionale e un atteggiamento non convenzionale. Per atteggiamento convenzionale di solito si utilizzano i parametri storici, vado a votare, mi iscrivo ad un partito, sono iscritto a un sindacato, firmo tra virgolette una petizione politica, organizzo un referendum. Invece tra la partecipazione non convenzionale ci sono forme decisamente più diverse, sono iscritto ad un forum via internet in cui si parla di politica, boicotto determinate merci perché fanno parte di un determinato percorso che io non ritengo utile, quindi partecipo alla vita associativa di un ONG che naturalmente non fa politica fine a se stessa, ma che porta avanti determinati ideali politici. I giovani in quest'ultima fase, diciamo così, che hanno lasciato abbastanza, e questo qui parliamo di un campione di 9.000 ragazzi europei, hanno abbandonato abbastanza quelli che sono i percorsi più tradizionali. L'unico che rimane tra queste cose è il voto, cioè i ragazzi continuano a votare, non in percentuali esagerate, ma continuano a votare. Tutto il resto delle partecipazioni convenzionali, l'iscrizione dei partiti, il partecipare a un sindacato, il fare uno sciopero con convinzioni politiche, perché chiaramente un conto è scioperare a scuola perché si ha voglia di non andare a scuola quel giorno, un conto invece è partecipare ad uno sciopero per reali motivazioni politiche. In queste cose i giovani sono assolutamente poco propensi, si lasciano meno coinvolgere, si lasciano meno, se mi passate il termine, fregare un po', come sono stati fregati al loro tempo i loro genitori. Al contrario, amano di più queste partecipazioni non trasversali, per cui, come dicevo prima, è più facile boicottare un prodotto, è più facile, che ne so, partecipare alla vita associativa di un ONG o fare attività sempre, chiaramente, politica, però in forme decisamente più blande e secondo le proprie motivazioni individuali. C'è meno una visione, se vogliamo, collettiva, massificata, e c'è più un bisogno di uno schieramento, di un portare avanti dei propri ideali più individuali, di piccolo gruppo.
Sempre nel documento vengono delineati quattro modi di intendere la politica. Qual è a suo avviso quello maggiormente pericoloso?
Questa è una bella domanda, nel senso che come sociologi noi non ci poniamo mai la domanda qual è quello giusto e qual è quello sbagliato. È giusto quello che la gente ritiene giusto ed è sbagliato quello che la gente ritiene sbagliato, o che meglio, storicamente risulterà alla fine sbagliato, storicamente risulterà alla fine giusto. Partecipare o comunque socializzare è comunque un'azione assolutamente positiva. Chiaro che poi in alcuni casi si possono avere delle derive assolutamente negative, ma questo purtroppo non lo possiamo sapere, perché in alcuni momenti storici alcune derive sono state giudicate assolutamente negative, in altri momenti storici le stesse identiche derive sono state giudicate assolutamente positive. Quindi il sociologo non si pone la questione morale o etica, questo è più da partito politico, è più da istituzione religiosa, è più da istituzione, se vogliamo, governativa. E il sociologo osserva, prende atto, registra, vede evidentemente dove vanno i cambiamenti, ma qui naturalmente si ferma il suo lavoro.
Allora, una domandina veloce. Qui emerge nel vostro testo che i mass media influiscono sul rapporto dei giovani alla politica. Ecco, in che modo influiscono su questi ragazzi?
Ma diciamo innanzitutto che esistono due grassi tipi di media. I media che vengono fruiti passivamente, come la televisione, e i media che invece vengono fruiti attivamente, quale ad esempio la lettura di un giornale o quale ad esempio andare su internet, cercare certe notizie e attivarsi per leggerle. Di conseguenza noi dobbiamo distinguere effettivamente queste due grosse categorie. Il giovane che usufruisce passivamente di quello che è l'informazione dei media è decisamente più influenzabile, perché fondamentalmente non ha un enorme spirito critico, ma assorbe quasi passivamente, come dice la stessa parola, in quanto l'informazione gli viene data. Poi che sia un'informazione giusta, sbagliata, alterata, modificata, piuttosto che corrispondente al vero, è un problema secondario, nel senso che l'informazione arriva e di solito non c'è mai una controinformazione. Il ragazzo invece che si attiva decisamente in maniera più propositiva va, legge, confronta, si misura, dialoga e naturalmente quindi ha un'informazione politica decisamente più ampia, anche più confusa, ed è questo il vero problema. Sovente l'informazione politica in questo preciso momento storico confonde, disorienta, per cui la gente ama di più le cose semplici, ama di più quello che dicevamo prima, il bianco e il nero, o il rosso e il nero in questo caso, i buoni e i cattivi, quelli che fanno bene le cose e quelli che non le fanno bene. In verità naturalmente è solamente un modo differente di percepire un altro tipo di realtà e di conseguenza interpretarla secondo dei parametri che possono essere più o meno adeguati alla vita di un paese. Ecco che quindi anche i media contribuiscono parecchio. Qui voi in questo momento state parlando, evidentemente vi state confrontando attraverso un media che è la radio, che è assolutamente poco utilizzato nel mondo giovanile per il confronto ad esempio sulla politica. Nella gran parte delle nostre televisioni italiane non ci sono spazi per i giovani per potersi confrontare su temi politici. Se voi ci fate caso, la maggior parte dei programmi televisivi politici l'età media supera di gran lunga i 50 anni, quando troviamo un quarantenne sembra già un ragazzino. Evidentemente questo qualcosa impedisce un certo tipo di comunicazione e naturalmente rende anche meno appetibile, meno curioso questo mondo da parte di un gruppo, quale quello della generazione dei giovani, che naturalmente ha voglia di protagonismo e non ha solamente voglia di essere educato da persone decisamente più avanti con gli anni.
Bene, salutiamo Renato Pocaterra, responsabile scientifico della Fondazione Yard e curatore con Marco Bontempi del libro I figli del disincanto. Grazie per essere stato ospite di Radio Zainet.
Grazie a voi, buona giornata.
Il secondo brano di oggi lui è Samuele Verzani con Lo scrutatore non votante.
Zainet, la scuola che fa radio.
Lo scrutatore non votante è indifferente alla politica, ci tiene assai a dire oissa, poi non scende dalla macchina, è come un ateo praticante, seduto in chiesa la domenica, si mette apposta un po' in disparte, per dissentire dalla predica. Lo scrutatore non votante è solo un titolo, un'immagine, per cui sarebbe interessante verificarlo in un'indagine. Intervistate quel cantante che non ascolta mai la musica, oltre alla sua in ogni istante, sentiamo come si giustifica. Lo scrutatore non votante è come un sasso che non rotola, tiene le mani nelle tasche e i pugni stretti quando nevica, prepara un viaggio ma non parte, c'è casa ma non ospita, conosce i nomi delle piante che taglia con la sega elettrica, prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, conosce i nomi delle piante che taglia con la sega elettrica. Lo scrutatore non votante conserva intatta la sua etica e dalle droghe si rinfresca con una bibita analcolica. Ha collegato la stampante ma non spedisce mai una lettera, si è comperato un mangiacarte per sbarazzarsi della verità. Lo scrutatore non votante è sempre stato un uomo fragile, poteva essere farfalla
ed è rimasto una crisalide. Telefonate al cartomante che non contatta neanche l'aldiquà, chi siccome Calvo usa il turbante e quando è freddo anche la coppola. Lo scrutatore non votante con un sapone che non scivola si fa la doccia 10 volte e ha le formiche sulla tavola. Prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, conosce i nomi delle piante che taglia con la sega elettrica. Prepara un viaggio ma non parte, pulisce casa ma non ospita, lo fa svenire un po' di sangue, ma poi è per la sedia elettrica.
Legato alla musica. Brutta avventura oggi per Rod Stewart. Il famoso cantante inglese è stato aggredito questa mattina da un uomo armato che gli ha rubato la sua Porsche nuova fiammante, costata all'artista la bellezza di $50,000. Chissà che spavento per il povero Rod, che da oggi sarà ancora più povero perché avrà una Porsche in meno. Noi intanto aspettiamo che prossime uscite discografiche del nostro eroe, che magari si sta già mettendo al lavoro per recuperare il danno subito. E mentre aspettiamo ci ascoltiamo un pezzo di qualche anno fa, quando Rod cantava nei Faces, ve li ricordate? Signori e signori, ascoltatevi Stay With Me. Loro sono i Faces, canta Rod Stewart.
In the morning, don't say you love me, cause I'll only kick you out of the door. I know your name is Rita, cause your perfume is smelling sweeter.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento quotidiano con la grande storia della musica rock e non solo. Avete ascoltato Stay With Me di Rod Stewart con uno dei suoi primi gruppi di successo, i Faces. Rod Stewart è nato a Londra nel 1945 ed è quindi inglese, nonostante le sbandierate simpatie calcistiche scozzesi. Nel 1964 entra ed esce dai gruppi di British Blues, suonando con i John Paul Jones, futuro Led Zeppelin, Mick Fleetwood e Julie Driscoll. Fondamentale l'incontro con Jeff Beck e quello con Ron Wood, con il quale stringe un'importante amicizia. Quando nel 1969 il Jeff Beck Group si scioglie, con Wood si unisce ai Faces, gruppo erede degli Small Faces. Da questo momento la carriera di Stewart si dipana lungo il versante solista e quello del gruppo. Dopo lo scioglimento dei Faces nel 1975, il cantante vive un momento d'oro. Ogni suo singolo si impone con una facilità stupefacente. Sailing, Tonight is the Night, You're in my heart lo impongono come superstar, ma evidenziano il suo allontanamento dal rock in favore di un pop melodico molto dolce, cui fa da contrappeso la ruvida voce di Rod, che rimane una delle più belle e intense del panorama rock.
Grazie per essere stati con noi. Radio Zainet torna domani alla stessa ora.